Capitolo secondo, seconda parte. L'orazione di unione. Effetti che lascia. Capitolo degno di nota. Sembra che mi estenda troppo, eppure potrei dire assai di più. Chi ha ricevuto da Dio questa grazia vedrà che non sono lunga. Dunque, non c'è da meravigliarsi se questa piccola farfalla, sentendosi straniera fra le cose della terra, cerchi di riposarsi in qualche altra parte. Ma dove andrà la poverina? Tornare d'onde è uscita non può, giacché, come ho detto, non è cosa in suo potere, nonostante ogni suo possibile sforzo, finché in Dio non si compiaccia di favorirla nuovamente. Che nuovi tormenti cominciano allora per lei. Oh, Signore, e chi lo può credere dopo grazie così sublimi? Sì, finché si vive, in un modo o in un altro si ha sempre da soffrire. Se qualcuno afferma di essere giunto a questo stato, sempre fra consolazioni, fra delizie, gli rispondo che non vi è giunto affatto, o perlomeno che, essendo entrato nella mansione precedente, vi ha goduto qualche rara consolazione, aiutata anche dalla sua naturale debolezza, per non dire forse dal demonio che gli abbia dato un po' di pace per muovergli in seguito una guerra più accanita. Non voglio dire con ciò che gli abitanti di questa mansione non abbiano pace. Hanno pace, e molto grande, perché le stesse sofferenze sono qui tanto preziose e di così radice eccellente che, nonostante la loro alta intensità, generano pace e contento. Dal disgusto che ispirano le cose del mondo nasce nell'anima il desiderio di abbandonarlo. Ed è un desiderio così penoso che la poverina, per avere un po' di sollievo, deve pensare a essere volontà di Dio che viva in esilio. Alle volte non basta neppure questo, perché l'anima, nonostante i suoi molti progressi, qui non è ancora così sottomessa al volere di Dio come lo sarà invece più avanti. Tuttavia, non lascia di rassegnarsi, sia pure con pena e con abbondanza di lacrime, non potendo far altro perché di più non le è ancora concesso. Sperimenta questa pena ogni qualvolta si mette in orazione, pena che in parte le deriva dal dolore vivissimo di vedere il Dio vilipeso e poco onorato dal mondo, e nel considerare il gran numero di eretici e di mori che vanno perduti, benché lo senta assai di più per la perdita dei cristiani. Teme che molti siano quelli che si dannino, sebbene non ignori la grandezza della misericordia di Dio, e sappia che quegli infelici possono sempre correggersi, salvarsi, nonostante la malvagità della loro vita. Oh grandezza di Dio! Pochi anni, forse pochi giorni prima, quest'anima non pensava che a se stessa. Chi ora la posta in sollecitudini così penose? Noi non riusciremmo ad averne di sì intense, neppure se vi consumassimo intorno molti anni di meditazione. E che? Io dunque non potrei avere tali cure, nemmeno impiegando giorni ed anni a meditare il gran male che è l'offesa di Dio, nel pensare che quanti si dannano sono suoi figli, miei fratelli, nel considerare i pericoli in cui ci troviamo e quanto ci sarebbe vantaggioso uscire una buona volta da questa miserabile vita. No, figliuole, la pena che queste riflessioni producono non è come quella di cui parlo. Con l'aiuto di Dio e indugiandoci molto nelle riflessioni, possiamo pure averne, ma non mai così penetrante come l'altra, la quale sembra che stritoli, macini l'anima senza che essa vi contribuisca, né alle volte lo voglia. Ma allora, in che consiste? Donde viene? Ve lo voglio dire. Non vi ricordate di ciò che vi ho detto, sebbene non a questo proposito, in riguardo alla sposa che Dio ha introdotto nella cella vinaria, ordinando in lei la carità? È quello che avviene qui. L'abbandono con cui quest'anima si è rimessa nelle mani di Dio, unito al grande amore che ella gli porta, la rende così soggetta da non sapere né volere che una cosa: che egli faccia di lei tutto quello che vuole. Credo infatti che Dio non conceda mai questa grazia se non all'anima che già ritiene tutta sua. E così, senza che ella se ne accorga, fa in modo che esca da questo stato segnata con il suo sigillo. Del resto qui l'anima non è più di una cera su cui si imprima il sigillo. La cera non si imprime il sigillo da sé. Essa non fa che tenersi pronta a riceverlo con la sua mollezza. Ma anche in questo non è essa che si modifica. Ciò che essa fa è soltanto di stare immobile, senza opporre resistenza. Oh, bontà di Dio! Anche qui deve essere tutto a vostre spese. L'unica cosa che chiedete è la nostra volontà, cioè che la cera non opponga resistenza. Questo, dunque, sorelle, è quello che Dio fa per indurre l'anima a riconoscersi per sua. Le dà quello che ha, vale a dire le stesse disposizioni avute in terra da suo figlio. Grazia veramente incomparabile. Chi più di suo figlio ha desiderato di uscire da questa vita? Lo ha detto lui stesso nella cena. Ho desiderato con desiderio. Oh Signore, e non pensavate alla morte che vi attendeva, crudele, dolorosa, terribile? No, il grande amore e il desiderio che tutti gli uomini si salvassero superavano di gran lunga quelle pene, senza poi dire che le ritenevo da nulla di fronte alle molte altre che poi ho patito e che patisco tuttora da che sono nel mondo. È proprio così, e l'ho meditato spesso. Pensando al dolore che ha sofferto e soffre un'anima di mia conoscenza, dolore così intollerabile che pur di non soffrirlo amerebbe meglio morire, mi domandavo: se così insopportabile è il tormento di un'anima, la cui carità, dopo tutto, non è neppure paragonabile a quella di Cristo, che cosa avrà mai provato il Signore? E quale sarà mai stata la sua vita, avendo sempre innanzi ogni cosa e vedendo continuamente le gravi offese che si facevano al Padre suo? Questo tormento dovette essere assai più grave di tutti quelli della sua sacratissima passione. Questa, se non altro, segnava la fine di ogni suo travaglio. E questo pensiero, unito alla consolazione di sapere che la sua morte sarebbe stata di nostro rimedio, e con i suoi patimenti avrebbe dimostrato al Padre il grande amore che gli portava, doveva addolcire i suoi dolori. Non è così che avviene anche fra noi. Quando uno si dà alle grandi penitenze con alto impeto di amore, nemmeno quasi le sente, anzi vorrebbe farne assai di più, e gli par tutto poca cosa. Così nostro Signore, in quell'occasione così propizia per dimostrare al Padre suo con quanta perfezione gli ubbidisse e quanto amasse noi uomini. Che gioia soffrire per fare la volontà di Dio! Ma vedere la maestà di Dio continuamente offesa e avvertire il gran numero di anime che si dannano, io lo credo così penoso che se nostro Signore fosse stato un semplice uomo, un giorno solo di questo tormento sarebbe bastato, a mio parere, per troncargli non già una, ma molte vite. Capitolo terzo. Prosegue sul medesimo argomento e parla di un'altra specie di unione, per raggiungere la quale giova molto l'amore del prossimo. È un capitolo molto utile. Torniamo ora alla nostra piccola colomba e vediamo qualche cosa di ciò che Dio le accorda in questo stato. Però, e bisogna esserne persuase, l'anima non deve mai lasciare d'avanzarsi nel servizio di Dio e nel proprio conoscimento, perché se si tiene paga di ricevere questa grazia e, credendosi sicura, vive trascurata, abbandonando la via del cielo, consistente nell'osservanza dei comandamenti, le avverrà come alla farfalla del Baco, la quale getta il seme per dar vita ad altre farfalle. Ma essa muore e rimane morta per sempre. Dico che getta il seme perché Dio vuole che grazie così grandi non siano date invano. Perciò se quell'anima non se ne giova, fa in modo che se ne giovino gli altri. Con i desideri e le virtù che le vengono dal perseverare nel bene, quell'anima comunica a varie altre il suo stesso calore. Anzi, può rimanerle il desiderio di giovare al prossimo anche dopo aver perduto ogni calore, godendo di far conoscere le grazie che Dio accorda a chi lo ama e lo serve. Ciò è avvenuto ad una persona di mia conoscenza. Nonostante il suo cattivo stato, godeva che altri si approfittassero delle grazie da lei avute e si compiaceva di insegnare il cammino dell'orazione a chi lo ignorava. In questo modo fece del gran bene e il Signore le ritornò la sua luce. È vero che non era ancora giunta ad avere gli effetti di cui parlo. Però quanti sono coloro che, chiamati da Dio all'apostolato, onorati come Giuda delle sue stesse comunicazioni ed elevati al regno come Saul, finiscono poi per loro colpa con il perdersi. Impariamo da ciò, sorelle, che il mezzo più sicuro per progredire in nuovi meriti e non mai perderci come questi infelici è l'obbedienza, accompagnata dall'esatto adempimento della legge di Dio. Parlo non solo alle anime che ricevono queste grazie, ma anche alle altre. Malgrado quello che ho detto, mi pare che questa mansione rimanga ancora molto buia. Tuttavia, siccome è di sommo interesse l'entrarvi, è bene non perdere la speranza, neppure se il Signore non comparta questi favori soprannaturali, perché con il suo aiuto la vera unione si può conseguire benissimo, sforzandosi di acquistarla col sottomettere la propria alla volontà di Dio. Quanti dicono così, persuasi di non volere altro e di essere anche disposti a sacrificare la vita? Se foste tali veramente, vi direi e non cesserei di ripetervi che questa grazia l'avete già. Di quell'altra unione, accompagnata dalle delizie, non preoccupatevi affatto. Il più prezioso di quella dipende tutto da questa, e non lo si può conseguire se non dopo essersi stabiliti nella sottomissione al volere di Dio. Che unione desiderabile è mai questa? Felice l'anima che l'ha raggiunta. Essa ha pace in questa e nell'altra vita, perché a parte il pericolo di perdere Dio e il dolore di vederlo offeso, non vi è allora più nulla che la possa affliggere, non la povertà, non le malattie, neppure la morte, eccetto quella di coloro che nella Chiesa di Dio possono fare del bene, vedendo essa chiaramente che il Signore sa disporre le cose meglio di come ella la desideri. Dovete avvertire che non tutte le pene sono del medesimo genere. Alcune, come pure alcune gioie, sono un prodotto spontaneo della natura e della carità, come la compassione dei mali altrui, sofferta pure da nostro Signore quando risuscitò Lazzaro. Queste non solo non impediscono che l'anima stia unita alla volontà di Dio e non la turbano con moti violenti e affettivi e di lunga durata, ma passano anche presto. E come ho detto parlando delle delizie dell'orazione, lungi dal penetrare sino al fondo dell'anima, non toccano che i sensi e le potenze. Il loro campo principale è nelle mansioni precedenti, mentre in quelle che dirò per ultimo non entrano neppure. In questa specie di unione, la sospensione delle potenze di cui ho fatto parola non è necessaria. Il Signore è onnipotente. Può arricchire le anime per volte vie, farle arrivare a questa mansione senza la scorciatoia di cui ho parlato. Persuadetevi intanto, figliuole, che il verme deve assolutamente morire, e morire a nostre spese. Nell'altra unione l'aiuta molto a morire la nuova vita che l'attende. Ma qui bisogna che l'uccidiamo noi, pur continuando a vivere di questa vita. E ciò non si può fare se non a prezzo di grandi lotte, ma se ne avrà la ricompensa, e tanto grande quanto la vittoria. Nessun dubbio che vi si possa aggiungere, purché l'unione con la volontà di Dio sia vera. Questa è l'unione che io ho sempre desiderato e che non cesso mai di domandare a Dio, perché è più evidente e più sicura. O noi infelici, come pochi sono quelli che la raggiungono. Si crede di aver fatto tutto, perché si è entrati in religione e si evita l'offesa di Dio. Ma oimè, restano ancora certi vermi che non si lasciano conoscere, finché, come quello che rose l'edera di Giona, non l'abbiano rovinata ogni virtù. Quali l'amor proprio, la propria stima, i più piccoli giudizi temerari, e certe mancanze di carità verso il prossimo che non si ama come noi stessi. Se adempiamo i nostri doveri per forza, unicamente per non commettere peccato, siamo molto lontane dalle disposizioni necessarie per essere del tutto unite alla volontà di Dio. Secondo voi, figliuole, in che consiste questa divina volontà? Nell'essere noi così perfette da formare una cosa sola con il figliuolo e con il padre, come Gesù Cristo ha domandato. Ma quanto ci manca?